Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, dedicata al congresso AASLD di Boston, parleremo di epatite C, combinazione pangenotipica, il modello EPI, lo studio Expedition 8 e di epatite C nei bambini. Gli studi real world forniscono importanti dati sulla risposta al trattamento dei pazienti con infezione da virus dell'epatite C, anche con la combinazione pangenotipica glecaprevir-pibrentasvir. Ne abbiamo parlato con il professor Pietro Lampertico. Professore, lei presenta dei dati riguardo agli ostacoli nel mondo reale rispetto all'eliminazione dell'HCV. Quali sono e come può aiutare questa combinazione?
Presentiamo per la prima volta uno studio real life con la combinazione GPI in un numero molto elevato di pazienti, circa 1900 pazienti raccolti da 9 paesi, soprattutto europei. È uno studio importante con 3 obiettivi fondamentali: la valutazione dell'efficacia, la valutazione della sicurezza e, forse per la prima volta, la valutazione di quello che si chiamano i PRO, cioè i Patient Related Outcomes, cioè dei questionari che vengono compilati da parte dei pazienti sulla qualità della loro vita sostanzialmente. Questo studio ha arruolato pazienti di un'età mediana di 53 anni, prevalentemente maschi, con malattie lieve, genotipo 1, prevalentemente naive. Per quanto riguarda il primo dato importante, l'efficacia overall in questa popolazione è stata nell'ordine del oltre il 98%, esattamente il 98.6%. E già questo è un dato estremamente importante. Trovare un farmaco che nella pratica clinica, arruolando quindi pazienti con caratteristiche estremamente diverse, possa dare un tasso di risposta così elevato è estremamente incoraggiante. Il secondo punto estremamente importante di questo studio, che era uno degli obiettivi dello studio, era valutare però l'efficacia di questo farmaco in sottopopolazioni di pazienti che normalmente non vengono inclusi negli studi registrativi. Faccio riferimento ai pazienti con abuso alcolico, con abuso di sostanze stupefacenti, con malattie psichiatriche. Proprio il fatto di aver potuto arruolare 1900 pazienti ha potuto accumulare un numero significativo di pazienti per ognuno di queste sottocategorie. In effetti questo studio dimostra che l'efficacia della combinazione di GP è ottimale anche in questi sottogruppi estremamente difficili da trattare. Parliamo di risposte virologiche, cioè di guarigioni, oltre il 98% in ciascuno di questi sottogruppi. E questo è un aspetto estremamente importante, soprattutto adesso che l'obiettivo del trattamento dell'epatite C è eradicare l'epatite C, raggiungere gli obiettivi del WHO del 2030, eliminare l'epatite C sia a livello regionale che a livello nazionale che a livello internazionale. Quindi espandere il trattamento dalle popolazioni standard tipicamente viste negli ambulatori patologici, infettivi, urologici, anche a popolazioni molto più difficili da trattare come quelle che ho citato precedentemente.
Conoscere la reale situazione della diffusione dell'infezione da epatite C nel nostro paese è un dato importante al fine di strutturare meglio anche investimenti sui trattamenti. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Loreta Condili. Dottoressa, durante questa edizione dell'ASLD lei presenta un modello messo a punto con il suo gruppo di ricerca che potrebbe aiutare in tal senso. Ci spiega meglio come è strutturato il modello e l'obiettivo?
Abbiamo presentato per la prima volta dati epidemiologici sull'infezione da epatite C in Italia, ossia sul sommerso, su quanti casi possiamo aspettare nascosti dell'infezione da epatite C in Italia. Nascosti vuol dire non diagnosticati, quindi non curati. Fino adesso noi in Italia sono stati trattati molti pazienti, uno dei paesi più con numero più alto di pazienti trattati grazie alle politiche sanitarie di trattamento universale dei pazienti con infezione da epatite C. Ma purtroppo l'infezione da epatite C ha molti casi sommersi che non sanno di essere infettati, non sanno di avere una malattia. Questo modello epidemiologico è il primo nel suo genere che finalmente dà dei numeri di questo sommerso. Il modello si basa su dati di prevalenza in gruppi di rischio proietta questi dati di prevalenza con modelli matematici, quindi diciamo di intelligenza artificiale, per poter proiettare da qui in avanti quanto e quali sono i gruppi di pazienti in cui bisogna focalizzare l'attenzione per trovare i casi che non sanno di essere infetti, quindi avviare loro verso i centri di cura e verso il trattamento.
Che informazioni possiamo ottenere sui vari gruppi di pazienti?
Le informazioni sono molto importanti e sono quelli che sono un po' attesi ma anche diversi da quello che abbiamo conosciuto finora. Finora abbiamo visto pazienti che in Italia hanno preso l'infezione attraverso le siringhe infette o trasfusioni di sangue, quindi delle popolazioni che sono ora in una fascia d'età da 65 anni in su. Quelli sono pazienti ormai già trattati che noi conosciamo. Attraverso questo modello abbiamo visto che in Italia oggi quelli che non sanno di essere, la maggior parte dei pazienti sommersi, quindi che non sanno di avere infezione, si trova nei pazienti che hanno, negli individui diciamo, che hanno come fattore di rischio l'utilizzo di droghe, sostanze stupefacenti, ma non solo quelli che ora utilizzano sostanze stupefacenti, ma anche quelli che nel passato hanno fatto uso di queste sostanze. In più abbiamo stimato che un gruppo molto importante di individui che possono avere l'infezione sono quelli che hanno avuto tatuaggi negli anni 1970-1980, ma anche più in là, quindi anche fino intorno agli anni 2000. Quindi tutti questi gruppi di pazienti devono avere sicuramente una, diciamo tra virgolette, accortezza di fare il test dell'epatite C, e sicuramente tutte le politiche sanitarie adesso attraverso questi dati avranno in mano dei numeri, quindi stimiamo che in totale potremo avere circa 300.000 pazienti sommersi in Italia che non sanno ad avere infezione.
Durante il congresso ASLD 2019 vengono presentati i risultati finali dello studio Expedition 8. Ne abbiamo parlato con la professoressa Erika Villa per evidenziare l'importanza e l'impatto di questi nuovi dati. Professoressa, quali sono i risultati principali di efficacia e sicurezza dello studio Expedition 8?
Ma i dati principali sono soprattutto relativi all'informazione di come lo schema a 8 settimane agisca in tutti i genotipi e anche in soggetti con cirrosi compensata. Quindi un'informazione molto rilevante per il clinico, perché gli permette di avere disponibile un farmaco con brevissima tempo di attuazione della terapia, che può applicare praticamente in tutti i genotipi e anche in soggetti con cirrosi epatica. Era uno studio che appunto ha arruolato in modo prospettico soggetti con genotipo dall'1 al 6, incluso anche il genotipo 3. Questo probabilmente è il dato forse più rilevante nell'ambito già della rilevanza dello studio, perché ha fatto vedere che anche il genotipo 3, che tendenzialmente è un genotipo più resistente degli altri alla terapia antivirale, ha invece performato molto bene con delle risposte che sono equivalenti agli altri genotipi, senza dover utilizzare lo schema a 12 settimane, ma già a 8 settimane.
Quali conseguenze avranno questi risultati nella pratica clinica?
È una conseguenza sicuramente quella di una semplificazione organizzativa, perché disponendo di un farmaco così efficace in così breve tempo, in tutti i genotipi, praticamente noi potremo avere una possibilità di applicazione indistinta in tutti i soggetti che vengono ai nostri ambulatori, anche se hanno la cirrosi epatica ovviamente compensata, e quindi questo determinerà una semplificazione anche di tipo proprio di decisionale in quello da fare nei pazienti HCV positivi che vengono al nostro ambulatorio.
Glecaprevir Pibrentasvir agisce su tutti i genotipi e da qualche giorno per i pazienti americani e presto anche per gli europei è disponibile anche in caso di infezione accompagnata da cirrosi. Che valore aggiunge questa estensione di indicazione?
Questo ha un grosso valore, perché i soggetti con cirrosi epatica sono sicuramente ancora una grossa fetta della popolazione che noi ci troviamo a trattare, perché ce n'è una grossa fetta ancora non scoperta di soggetti con infezione da HCV, e quelli che in effetti non sono noti sono molto verosimilmente con malattie avanzate, quindi cirrotica, e quindi questo ci permetterà appunto di avere uno schema terapeutico efficace e veloce in soggetti anche con malattia avanzata. Chiaramente deve essere una malattia compensata, ma è quello che noi ci aspettiamo di trovare nella popolazione in cui andiamo a cercare adesso i soggetti HCV positivi, perché la malattia compensata è quella che è ancora sintomatica e quindi che ancora non è affiorata a livello clinico.
Dottoressa Mangia, siamo a Boston al AASLD. A che punto siamo con la lotta all'eradicazione, con la lotta all'epatite C? Stiamo vicini all'eradicazione?
L'Italia è uno di quei 7 paesi che sono on track, così si dice, sulla strada per raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione che è stato posto per il 2030. E questo significa riduzione del numero delle infezioni, ma anche riduzione del 60% del numero dei morti per epatite C o per malattie allo stadio terminale che dall'epatite C sono state innescate. E qui al congresso di quest'anno sono stati presentati altri dati sull'esperienza in vita reale con la combinazione di sofosbuvir e velpatasvir in una singola somministrazione giornaliera per 12 settimane, che confermano anche in altri paesi quelle che sono le esperienze riportate precedentemente su corti consistenti di pazienti arruolati in Europa, in Canada, in USA e presentati nello scorso congresso europeo di epatologia. Lì erano 5.450 pazienti, qui in Canada, in British Columbia, sono stati trattati 2.000 pazienti tra identificati tra il dicembre del 2018 e l'aprile del 2019, quindi numeri consistenti in breve durata di tempo, esempio chiaro di come con questa combinazione si possa passare un test and treat e si possa speculare su un allargamento del numero dei trattamenti con l'idea del testare e iniziare subito il trattamento. In questa esperienza della British Columbia sono stati valutati e trattati pazienti con tutti i genotipi, più rappresentati erano il genotipo 1 e il genotipo 3, che rappresentavano circa il 40% ognuno della casistica, ma erano presenti anche gli altri genotipi.
HCV nei bambini, voi avete condotto uno studio l'anno scorso, era partito l'arruolamento, a che punto siamo? Ci sono dei dati?
Sì, sono stati attualmente analizzati i dati della coorte dei bambini tra i 12 e i 18 anni, che erano i bambini che comunque potevano essere trattati fino adesso, perché erano prescrivibili diversi regimi terapeutici in questa fascia d'età. Ci sono 105 bambini trattati con la combinazione sofosbuvir e velpatasvir che hanno utilizzato il dosaggio standard del farmaco che si usa anche negli adulti. In questo gruppo di persone la risposta virologica è stata del 95%. Di nuovo in questa congresso sono stati presentati i dati della coorte che va dai 6 ai 12 anni. Questi sono i primi dati in questo sottogruppo di più giovani e di più piccoli. E in questo sottogruppo sono stati utilizzati dei dosaggi che non sono quelli standard. È stata preparata la combinazione granulare, nella quale il sofosbuvir viene utilizzato a 200 mg anziché a 400 come negli adulti, e il velpatasvir viene utilizzato al dosaggio di 50 mg anziché al dosaggio di 100 mg come negli adulti. In questa categoria di soggetti, tutti per lo più infettati per trasmissione materno-infantile, quindi che hanno contratto l'infezione dalla mamma e trattati in differenti paesi del mondo, quindi laddove l'endemicità è anche più alta che rispetto all'Europa, la risposta virologica è stata del 92%.
Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.